Come sempre è l'Eterno che provvede, Lui che provvede in maniera stupenda per tutti i Suoi figli. E quindi io vi invito a non guardare con invidia quelli che hanno ricevuto una risposta alle loro preghiere, ma vi invito ad avere fiducia nel Signore. Non è invidiando gli altri che otterremo quello di cui abbiamo bisogno, ma è guardando al Signore che troveremo la fonte della nostra vita, che troveremo la fonte che ci dà la risorsa da dentro, quello che ci serve. Noi tante volte guardiamo, ma il Signore ha benedetto quello, ha benedetto quell'altro, e invidiamo e guardiamo alla benedizione come se la benedizione in sé fosse l'espressione di Dio, ma la benedizione è solo un regalo che Dio ci fa. E Dio non è la benedizione in sé, pur essendo Lui il donatore di ogni cosa. E quindi ognuno di noi riceverà per la sua vita la benedizione di cui ha bisogno. Dio non ti darà più di quello che ti serve. E se non sei capace di ringraziare, non imparerai a godere nemmeno quello che hai. E questa è la cosa triste di molti, che pur essendo credenti, non sono capaci di ringraziare e non sono capaci di godersi quello che hanno, perché pensano sempre a quello che non c'è o a quello che hanno gli altri. E questo è un grave problema della vita degli uomini, ed è un problema che il Signore ha già risolto per tutti quelli che credono in Lui, ma anche quelli che credono in Lui tante volte si dimenticano di crederlo. Perché? Perché siamo presi dalla concupiscenza, siamo presi dal desiderio di avere, dal bisogno di essere come gli altri, dalla nostra necessità di misurare la nostra benedizione con le cose che abbiamo. Ma non è così che il Signore ci ha insegnato, non è così che il Signore ci sta insegnando, non è questa la strada che Dio ha preparato per il suo popolo. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 30, possiamo leggere qualche versetto, ci dice delle parole molto sagge che io personalmente le ho applicate dalla mia vita da molto tempo, e ringrazio il Signore per questa saggezza che c'è nella sua parola, perché nel capitolo 30 dei Proverbi, e sapete che il libro di Proverbi in buona parte è scritto da Salomone, l'uomo considerato più saggio dell'epoca, eppure quella saggezza che gli veniva da Dio, eppure questa realtà, in realtà sono poi le parole di Agur, questo nel capitolo 30, e tutto il libro di Proverbi è un condensato di sapienza e di saggezza, ma al verso 8, anzi al verso 7, dice: io ti ho chiesto due cose, non negarmele prima che io muoia. Allontana da me la falsità e la menzogna e non darmi né ricchezza né povertà. Cibami del pane che mi è necessario. D'accordo? Vedete la semplicità, la linearità di un insegnamento biblico che è vecchio di 3000 e fischi anni, ma che Dio mette nel cuore del suo popolo, che mette nel cuore del popolo di Israele prima e della sua Chiesa adesso. Quindi non darmi né ricchezza né povertà, perché se sono ricco mi dimentico di te, e se sono povero potrei diventare ladro e quindi disonererei il tuo nome, potrei fare qualcosa di disonesto, perché quando uno ha fame, come dire, è tentato, quando vede i figli che hanno fame, è tentato a fare qualcosa di poco corretto pur di portare a casa un pezzo di pane. E quindi chiaramente questo è comprensibile, anche se non è giustificato dalla legge. Però nello stesso tempo la nostra preghiera deve essere anche equilibrata. Signore, non darmi né ricchezza né povertà, ma quello che mi serve. E in tutte queste testimonianze che abbiamo ascoltato in questo giorno c'è questo messaggio di fondo, cioè Dio provvede quello che serve, Dio provvede quello che è necessario, Dio provvede quello che, di cui ho bisogno. Non mi dà troppo e non mi dà troppo poco. Anche se, dice, se le ricchezze abbondano, beh, avete di che condividere con altri, ovviamente. Non è che perché le ricchezze abbondano le dobbiamo tenere là dentro un cassetto nascosto. Se Dio ci dà di più è perché abbiamo la possibilità di condividere anche con gli altri. Ebbene, questa parola credo che ha una saggezza di fondo che tutti noi, uomini e donne, soprattutto noi che crediamo nel Signore, abbiamo bisogno di applicare alla nostra vita. All'inizio di quest'anno abbiamo avuto una profezia che era: questo anno è l'anno dell'abbondanza, no? Quest'anno è anno di abbondanza, un anno di benedizione, e non avremmo mai pensato di ricevere tante benedizioni in questo anno, anche se Jean-Jacques adesso ha avuto un nuovo lavoro per pochi mesi, gloria a Dio, No, non ha testimonianza di questo, ma lui ha cominciato a lavorare, ma è talmente impegnato che prima era impegnato nel lavoro della nuova chiesa, poi è arrivato questo lavoro da un giorno all'altro e per due mesi intanto comincia a lavorare, tornato a lavorare alla Granarolo, ringraziamo il Signore. Però Dio ha mandato questa parola anche attraverso di lui, eppure lui in questo anno fino adesso, fino all'altro giorno, non ha mai lavorato ed è stato per lui un anno difficile, però il Signore ha veramente provveduto e provveduto comunque sempre in maniera non solo dignitosa, ma il Signore provvede oltre ogni nostra previsione. E quindi il modo di provvedere di Dio è sempre diverso da quello nostro. Noi vorremmo sempre avere di che fare per altri sei mesi, per altri sei anni. Noi vorremmo sempre essere più che sicuri. Difatti nel mondo fioriscono le assicurazioni per la vita, per oltre la vita, per tutto quello che serve, per la pensione, e quindi ti cercano di assicurarti qualsiasi cosa, no? In maniera di darti questa falsa serenità, perché tanto non sai neanche se ci sarai domani, e dal momento che tu non sai neanche se ci sei domani, di che cosa stiamo parlando? Assolutamente di niente. E di fronte a questa parola, semplicemente: Signore, dammi quello che mi serve perché io possa vivere una vita onesta. Questa è la richiesta di Agur nel libro dei Proverbi, e credo che anche la mia richiesta, ma anche la mia richiesta per voi, perché se Dio mi ha chiamato ad essere il vostro pastore, io chiedo sempre al Signore di benedirvi e di darvi quello che vi serve. Io poi non lo so, ma Dio lo sa, e sa come rifornirvi di tutto quello che voi veramente vi serve. E soprattutto abbiamo bisogno di entrare in quella logica dove quello che Dio ci dà non solo ci basta, ma è quello che veramente è necessario alla nostra vita. Questo non ci impedisce di chiedere tutto quello che sogniamo, quello che pensiamo, quello che non ci impedisce di dire: Signore, avrei bisogno di questo, vorrei quello, vorrei poter essere in condizione di aiutare questo, di aiutare quell'altro, no? Tutto questo è lecito chiedere a Dio. Dice il Signore: chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, chiedete, continuate a chiedere, e tutto quello che chiedete io l'ho preparato per voi, non c'è niente di male. Ma è l'atteggiamento del nostro cuore, il fatto di imparare a essere contenti comunque sempre in tutte le situazioni in cui noi siamo, e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti. Abbiamo letto prima in 1 Giovanni capitolo 3, quindi carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, quindi se siamo in pace dentro di noi, abbiamo fiducia davanti a Dio, e qualunque cosa chiediamo sappiamo di riceverla. Perché? Perché facciamo la Sua volontà, non stiamo facendo i fattacci nostri. In un'altra parola ci dice: chiedete e non ricevete, perché chiedete male per spendere nei vostri piaceri. Per cui alla fine Dio non può e non vuole darci delle cose che alla fine sono nocive alla nostra vita, mentre invece si preoccupa di darci quello che ci serve ogni giorno. Vi ricordate la preghiera del Padre Nostro, no? In Matteo 6, quando dice: dacci di giorno in giorno il pane necessario. Gesù non ci insegna: dammi oggi il pane per un anno, per un mese, per finché non vado in pensione, per finché vivo. No, dice: ogni giorno io ti do quello che ti serve. E Gesù ci insegna a chiedere: ogni giorno, Signore, dammi quello che è necessario alla mia vita. Quindi dammi quel pane necessario, quel pane necessario a me. Ma voi mi direte: ma allora io arrivo alla sera, ho finito il mio pezzo di pane e domani mattina tu provvederai? Dio è potente da farlo e l'ha sempre fatto. Gli ebrei si ritrovavano
in un deserto e ogni mattina andavano a raccogliere la manna. Poi c'era un certo giorno, il sabato, gli dice: non raccogliete la manna quel giorno lì, perché non ce ne sarà, ma il venerdì raccoglietene il doppio. D'accordo? Le regole che Dio stabilisce nella nostra vita non sono logiche come le pensiamo noi e non sono sempre lineari. Dio stabilisce delle cose e comunque, siccome è Lui che comanda, e allora Lui è capace di mandarci la manna, tutta quella che serve per tutti i giorni della nostra vita, e se il venerdì ci dice raccogli nel doppio, raccogli nel doppio perché ne avrai bisogno, perché il sabato non ce ne sarà. E se ci sarà un sabato nella tua vita che non ci sarà nessun raccolto, ebbene, è perché il venerdì precedente Dio ti aveva dato di raccogliere il doppio. Quindi quando tu raccogli il doppio non sprecare, perché ti servirà il giorno dopo. Perché può succedere nella nostra vita che c'è quel sabato dove non c'è un raccolto. E quindi quando Dio ci dà la grazia di raccogliere il doppio, o è per condividerlo con gli altri, o è perché il giorno dopo non ce ne sarà. D'accordo? E quindi se siamo attenti alla volontà e alla parola di Dio nella nostra vita, noi scopriremo la maniera di vivere ogni giorno ringraziando. E questa nostra preghiera, Signore, dacci oggi il nostro pane necessario, il nostro pane quotidiano, no? E questo è qualcosa che ci accompagna in un equilibrio anche nelle cose materiali. Noi tante volte siamo così condizionati dalla materia, certo, perché viviamo in un corpo e il nostro corpo ha bisogno di mangiare, ha bisogno di vestire, ha bisogno di una casa, ha bisogno di tante cose, ma Gesù dice: io provvedo per voi ogni giorno quello che vi serve. E credo che l'insegnamento che vi porto questa mattina l'avete già imparato ascoltando le testimonianze. Dio che provvede 3 giorni prima, 1 giorno prima, inizia la stagione, arriva il lavoro, inizia il momento, finisce il mese senza lavoro e arriva il lavoro, finisce la stagione e arriva il raccolto. A Dio sia la lode e la gloria. Veramente il Signore è veramente molto più buono di quello che io riesco a esprimere. Quindi non solo il Signore è capace di fare miracoli, ma parte tutto anche dal nostro atteggiamento. Non dico che il nostro atteggiamento è fondamentale, però è fondamentale per la nostra serenità. Perché se abbiamo l'atteggiamento sbagliato, noi ci troveremo a essere sempre insoddisfatti, sempre alla ricerca di qualcosa che non c'è, senza goderci quello che già c'è. Dio ti ha dato il pezzo di pane per oggi. Non essere preoccupato di quello che ti manca per domani, perché Dio stesso provvederà. E sapete che Dio è molto più generoso e molto più grande di quello che noi sappiamo immaginare, no? Se guardiamo in Matteo capitolo 14, quando gli viene presentato questi pochi pani e pochi pesci, vediamo che Gesù moltiplica il pane, moltiplica i pesci, ce n'è da mangiare per tutti. E quindi questo è il modo di fare di Dio, cioè Dio riesce sempre a rendere molto quello che è il poco, quello che noi avremmo detto è insufficiente, questo che non basta né a noi né agli altri. E allora di fronte alla nostra miseria siamo sempre un po' preoccupati. Eppure Gesù, dice verso 14 del capitolo 14, Gesù smontato dalla barca vide una gran folla e ne ebbe compassione e guarì gli infermi. Non si preoccupava tanto di tante altre cose, ma si preoccupa di guarire i malati. E diamo a Lui la lode e la gloria, perché abbiamo fiducia che il Signore anche oggi si occupa e si preoccupa dei malati. Questa lista non è solo per bellezza, anche se mi piace vederla, però sono tutti i nostri malati che affidiamo al Signore, che diciamo: Gesù, sono tuoi. E allora Gesù scende dalla barca e guarisce i malati. È il suo modo di fare, il suo modo di essere, la sua presenza. Lui era colui che guarisce, e quindi guarisce tutti i malati. Poi, facendosi sera, i suoi discepoli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto, è già tardi, licenzia dunque le folle affinché vadano nei villaggi a comprarsi da mangiare. Li hai guariti, adesso mandali via, perché sennò qua come facciamo? Questi qua muoiono di fame dopo. Ma Gesù disse loro: non è necessario che se ne vadano, date voi a loro da mangiare. Oh Signore, tu mi chiedi troppo, come possiamo fare una roba del genere? E allora vediamo subito che il ragioniere salta fuori e dice: ma qua non bastano 200 denari, cioè non bastano il lavoro di 200 giornate. Un denaro era lo stipendio di una giornata, ricordatevi questa cosa qua. Quando nella Bibbia si parlava del denaro, il denaro era lo stipendio di una giornata. Quindi un operaio, inflazione o non inflazione, aveva un denaro e con quel denaro era lo stipendio necessario per lui, per la sua giornata, e poteva mantenere la sua famiglia. E allora i discepoli dicono: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. E Gesù dice: portatemeli qua. Alleluia. E di nuovo questi pochi pani e questi pochi pesci sono cibo abbondante per 5.000 uomini più tutte le donne e i bambini. Una moltitudine. Ma ci pensate, qua siamo 50, 60 e già ci sembra di essere in tanti, no? Pensate cosa significa avere 5.000 uomini che mangiano e più tutte le donne e i bambini. Quanti erano andati con il loro bambino in braccio perché Gesù lo guarisse? Quanti erano andati con la loro moglie perché Gesù guarisse? Potete immaginare quanti bambini malati c'erano? Quante donne malate c'erano? Eppure 5.000 uomini con le loro relative mogli, donne, bambini, che vanno da Gesù e tutti vengono saziati. Anzi, addirittura scopriamo che avanzano 12 ceste di pane, alleluia, un'abbondanza rimane incredibile. Eppure questo è quello che ai tempi di Gesù succedeva regolarmente. E siccome siamo ancora ai tempi di Gesù, perché Gesù non è sparito, ha detto: io sono con te. E quindi lo stesso Gesù è nella nostra vita, è quel Gesù che si prende cura di noi, non ci lascerà e non ci abbandonerà. E allora, tante volte noi che siamo così preoccupati del dare e dell'avere, andiamo nel capitolo 20 di Matteo. E lì c'è una parabola un po' strana, una parabola che a volte ci riesce difficile da capire. Il regno dei cieli infatti è simile a un padrone di casa che di buon mattino uscì a prendere la giornata dei lavoratori per mandarli nella vigna. E accordatosi coi lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella vigna. Accordatosi per un denaro al giorno. Lo stipendio equo, lo stipendio giusto. Quel stipendio che ti serve per vivere la tua vita, per mantenere la tua famiglia. Non di più, non di meno. Venite a lavorare nella mia vigna e faccio un contratto, ti do quello che ti serve. Amen? Ascoltate questa parola perché è molto importante, perché Dio ci sta dicendo: io ti do quello che ti serve. Non ti faccio diventare ricco, non ti faccio diventare molto più ricco degli altri, non ti tengo in miseria, non ti do meno di quello che ti serve, ma io ti do, e facciamo un contratto, quello che ti serve. Amen? E questo, e arrivano i primi operai, alla mattina presto, tutti a lavorare. Alleluia, oggi abbiamo il lavoro, oggi torneremo a casa con uno stipendio, oggi potremo mantenere la nostra famiglia. D'accordo? Questo accordo Dio lo fa con tutti i suoi figli, con tutti quelli che lavorano con lui. Leggendo questa parabola noi ci accorgiamo che
poi ne arrivano degli altri, uscito verso la terza ora ne vide degli altri che stavano sulla piazza disoccupati, e disse: ma andate anche voi nella vigna, io vi darò quello che è giusto. Non gli dice più ti darò un denaro, ma gli dice ti darò quello che è giusto, ed essi vi andarono. Uscito di nuovo verso l'ora sesta, quindi arriva a mezzogiorno, l'ora sesta, metà del giorno, non sono le 6 del mattino, non sono le 6 del pomeriggio, ma è mezzogiorno. Nella Bibbia il tempo è misurato in modo diverso, ma ne parleremo un'altra volta. E fece altrettanto. Uscito ancora verso l'undicesima ora, ne trovò altri che si stavano disoccupati. Arriva alle 5 del pomeriggio e li trova disoccupati e gli dice: ma perché ve ne state qui tutto il tempo senza fare niente? Andate a lavorare, vi darò quello che è giusto. Il concetto di quello che è giusto, noi abituati a mercanteggiare, a litigare, a pretendere. Signore, io merito di più, io ho più diritti di altri, io sono meglio degli altri. Ma Dio dice: io ti darò quello che è giusto, punto. E questa cosa già non ci piace, ci ha livellati. E quando ci ritroviamo che Gesù spiega questa parabola ai suoi discepoli, che probabilmente non la ragionavano tanto diverso da noi, dice che venuti quelli dell'undicesima, dice, poi fattosi sera, verso 8, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori, paga loro il salario, cominciando dagli ultimi fino ai primi. E venuti quelli dell'undicesima ora, cioè quindi quelli che erano arrivati per ultimi, quelli che avevano lavorato un'oretta, ricevettero ciascuno un denaro, quello che è giusto, cioè quello che ti serve per vivere la tua vita, quello che ti serve per mantenere la tua famiglia. Incredibile, che generosità, eh? Ti darò quello che è giusto. Non ha detto: beh, allora, un denaro diviso, ti do 10 centesimi. E allora vado una sola. Noi avevamo ragionato così. Ma Dio non ragiona così. Alleluia. Dio si preoccupa di darci quello che ci serve. E Lui chiama quello che ci serve quello che è giusto. Noi esprimiamo la nostra giustizia in tanto hai prodotto e tanto devo ricevere. E quindi siamo ancora sotto una legge che ci dice dai e togli, ma mentre nel nome del Signore le cose sono cambiate. Siamo in una realtà di grazia, dove Dio ci dà quello che serve, quello che è giusto. E allora anche l'operaio dell'undicesima ora riceve un denaro, come lo riceve quello delle 6, come lo riceve quello della prima ora, e nasce un po' di malumore da quello che ha lavorato tutto il giorno. Dice: ma come? A me mi dai solo un denaro? Eppure è questo che ci eravamo messi d'accordo. Ti avrei dato quello che è giusto, ti avrei dato quello che ti serve, ti avrei dato un denaro al giorno, ti avrei dato il tuo stipendio. E allora tante volte anche noi ci cominciamo a misurare, no, con questa realtà, e la ragioniamo come fosse dare e avere con Dio. Non è giusto, ho lavorato tutto questo tempo e ricevo la stessa cosa che riceve Lui. Lui è appena arrivato e già il Signore l'ha benedetto, già gli ha dato lo Spirito Santo, già gli ha dato la sua grazia, già risponde alle sue preghiere. E io che tanti anni che lo servo, faccio fatica ad apprezzare tutto quello che Dio mi dà. Come mai? Quello che è giusto. Entriamo in una logica completamente diversa, dove la contabilità non ci torna, perché siamo in una condizione di grazia dove viviamo per grazia, dove quello che ci viene dato non ce lo meritiamo, ma l'abbiamo ricevuto come un dono, e quindi la salvezza che Dio ci dà ci viene data perché Dio è buono, non perché io me la sono meritato. Ma no, ma io sono meglio di... Tu pensi di essere meglio, tu pensi di aver lavorato di più, ma in realtà Dio ti ha detto: io ti do quello che ti serve, quello di cui hai bisogno. Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane necessario. Gesù insegna ai suoi discepoli a pregare, e anche noi dobbiamo imparare a pregare e a richiedere quello che ci serve, perché questa è la grazia di Dio. Noi abbiamo bisogno della grazia di Dio, e allora noi e i nostri fratelli riceviamo lo stesso stipendio. Allora qualcuno dice: ma io mi tiro indietro. Ma tu non sai se avrai tempo di entrare nel regno di Dio, tu non sai quando il Signore ti chiamerà a lavorare, e se non ascolti la chiamata che Dio ti fa adesso, non sai se ne avrai un'altra, d'accordo? Ognuno di questi è andato a lavorare quando ha sentito la chiamata, e quindi ognuno di voi si impegna con il Signore quando ascolta questa chiamata. Per qualcuno questa chiamata è adesso, adesso è il tempo della grazia, adesso è il momento di ricevere questa chiamata e di dire: ok, vado a lavorare nella tua vigna, mi impegno con te, Signore. Non importa se sono all'ultima ora, ma io questa ultima ora la voglio vivere con tutto l'entusiasmo, come se avessi lavorato tutto il giorno. Perché? Perché ho avuto la grazia di essere stato chiamato. È la grazia di avere il lavoro nel regno di Dio. È la grazia di essere al servizio del Signore. E Dio dice a tutti quelli che lo servono: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Non ti mancherà mai il pane sulla tua tavola, non ti mancherà mai quello che ti serve, non avrai bisogno di andare a chiedere l'elemosina, non avrai bisogno di rubare, non avrai bisogno di essere disonesto, perché io ti darò sempre tutto quello di cui hai bisogno. Amen.
Amen.
Credete alla promessa del Signore, perché questa è molto semplice, ma è anche profondamente vera. E quando voi avete il coraggio di credere al Signore, voi vedrete la gloria di Dio nella vostra vita. Tutto questo, la parabola che Gesù racconta ai suoi discepoli raccontando questa cosa, scaturiva dal discorso del giovane ricco, no? Il giovane ricco che incontra Gesù e Gesù gli dice: vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, perché tanto a te non ti serve, tu seguimi, perché questa è la cosa importante della vita, cioè seguire Gesù, cioè entrare a lavorare nella sua vigna, non voler vivere delle nostre rendite, ma quanto vivendo dello stipendio che Dio ci dà. E quindi al verso 29 del capitolo 19 di sempre di Matteo dice: chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre o madre, moglie o figli o campi per amore del mio nome ne riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Quindi se leggiamo questa parabola dopo, capiamo che cosa il Signore voleva dire in questo discorso, che a volte ci rimane un po' nebuloso, no? Chiunque ha lasciato case, chiunque ha lasciato, abbandonato benefici, cose terrene per amore del mio nome, per seguire me, dice, ne riceverà 100 volte di più. Quindi sono gli interessi del 10.000%. Qual è l'investimento che frutta il 10.000%? Cioè ne riceverà 100 volte di più. Che significa? 100 volte tanto. Che significa? Significa che hai dato uno, hai ricevuto 100. Questo è un interesse del 100.000, no, del 10.000%. 10.000%. Vi rendete conto? Non esistono investimenti che possono fruttare tanto se non investiamo nel regno di Dio. E quindi il Signore vuole farci capire che quello che è importante è che la smettiamo di vivere con le sole nostre risorse, ma impariamo a vivere per il regno di Dio, servendo Lui, mettendoci a disposizione per il suo regno. Ebbene, se hai lasciato uno, stai tranquillo, ne raccoglierai 100. Questa è la promessa del Signore. Noi subito materializziamo queste cose, noi subito tramutiamo in moneta questa roba qua, ma non è questo che il Signore ci vuole insegnare. Il Signore vuole insegnarci che Lui provvederà ogni giorno alla nostra vita, se solo abbiamo questo coraggio di fidarci.
Signore, esalto il nome tuo, sei sorgente della vita, fonte di abbondante gioia, ti magnifico, Signore.
Oh, sì, Signore, alziamo le nostre mani, ti magnifico.
Ti magnifico, Signore.
Sei
sorgente della vita, sei sorgente.